Sì, noi abbiamo ricevuto la telefonata da parte del padre il 19 di febbraio, in cui ci chiedeva aiuto perché era stato ordinato il trasferimento del figlio da una struttura dove era obbligato a stare in un'altra ancora più lontana che rappresentava un'alternativa all'OPG, in quanto quel ragazzo era stato dichiarato pericoloso socialmente. Il padre diceva: ma mio figlio non è pericoloso, questo ragazzo è vittima di una serie di eventi, cosa posso fare? Siamo disperati. Allora, a Chitto io ho consigliato alla persona di qualsiasi cosa gli venisse in mente di fare, di non farla da solo, perché avrebbe potuto rischiare anche lui l'internamento. Facendo un atto, diciamo così, fuori dalle righe. Il secondo giorno la persona ci chiama e ci dice che si era incatenato a casa con il figlio, aveva chiamato giornali, televisioni che erano andate lì a raccogliere questa testimonianza ed erano riusciti a portare via il figlio da questa struttura. Purtroppo però c'era l'ordine appunto di un giudice dei minori per far trasferire il figlio ormai, diciamo, esecutiva in questa nuova struttura, e quindi i carabinieri sono andati la sera stessa a riprenderlo e la mattina seguente l'hanno portato in questa struttura. E quindi ci hanno a loro volta richiamato e quindi abbiamo fissato con loro un appuntamento per approfondire bene la vicenda. Abbiamo incontrato il padre e la madre che ci hanno raccontato per filo e per segno la loro storia, la storia del loro figlio, e praticamente abbiamo capito i motivi sinceri di, diciamo così, che rendevano i genitori, avevano portato i genitori a quest'atto così forte di togliere il figlio da una struttura e incatenarsi a casa. E quindi ora vi racconto un attimo, perché da questa storia sono venute fuori tutta una serie di responsabilità istituzionali a vari livelli che hanno portato questo ragazzo, che ora ha 20 anni, fin dall'età dei primi anni di vita, una carriera che l'ha portato insomma dove sta adesso.
Perché è stato psichiatrizzato giovanissimo.
È stato psichiatrizzato giovanissimo. Il fatto è che lui era figlio di la madre, aveva già un altro bambino ed era vedova del marito morto sul lavoro, per cui percepisce una pensione di reversibilità, e per questa ragione era seguita dagli assistenti sociali per un aiuto tra virgolette. Però praticamente questo aiuto degli assistenti sociali si è manifestato fondamentalmente gli si è ritorto contro, perché nel momento in cui ha avviato questa nuova relazione con quest'altro uomo con cui ha avuto appunto questo secondo bambino Manuel, che era marocchino, gli assistenti sociali hanno cominciato a minacciare appunto di togliergli il figlio, fino ad arrivare a fargli fare un trabocchetto, a dirgli che c'era un appuntamento col giudice a Firenze, di dover partire presto, e praticamente queste persone sono andate in mare e hanno lasciato i bambini.
Scusami se ti interrompo, Pierluigi, come si sostanziava, come si motivava la minaccia di portargli via il figlio? Su che basi, insomma?
La base era che la signora non era capace di allevare un secondo figlio, perché già era vedova e la persona con cui aveva avuto questo secondo figlio non era regolarmente sposato.
Pronto?
Di una famiglia non normale, diciamo così, di una famiglia, diciamo, si parla sempre del 96-97, e quindi in quegli anni erano, diciamo così, arrivavano i primi, l'Italia era interessata dal fenomeno, diciamo così, dell'immigrazione.
Quindi un certo razzismo anche dietro.
Quello che poi conosciamo bene sulla questione, insomma, dei pregiudizi delle persone immigrate. Io penso che la questione, anche se non palese, derivasse da quello. Però io voglio arrivare a questa cosa qui, che a 3 anni, praticamente a 3 anni dal compimento del terzo anno, il bambino viene mandato in questa struttura di suore. dove praticamente dopo un anno e mezzo di permanenza viene ricoverato d'urgenza per che c'aveva, era malnutrito, disidratato, e praticamente alla vista di, delle suore, quando lo andavano a trovare nell'ospedale, il bambino cominciava a piangere, a urlare, era praticamente terrorizzato, fino al punto che gli stessi dottori facevano allontanare, hanno fatto allontanare le stesse suore, certificando questo in, in dei certificati. E quindi dopo quell'occasione il bambino fu restituito alla famiglia. E ora il fatto è questo, che ogni volta che dopo un periodo di obbligo residenziale di questo bambino dall'età di 3 ai 5 anni, 5 anni e mezzo, alla prima elementare naturalmente il bambino aveva dei problemi di adattamento a scuola e quindi i genitori venivano chiamati, aveva una serie di problemi e quindi questo ha portato ad un, ai pediatri a diagnosticargli un'iperattività e a farlo trattare con degli psicofarmaci.
Questa fantomatica sindrome da, da iperattività.
E quindi questi farmaci invece, insomma, di migliorare la situazione, sono ancora... crearono ancora più problemi. Poi qui ancora è da approfondire, perché questo bambino è stato trattato con un farmaco per adulti che non è previsto per l'uso per i bambini, però pare che l'istituto di neuropsichiatria che lo teneva in cura aveva in quel periodo una un'autorizzazione a sperimentare su bambini questo farmaco. Poi sei anni dopo, nel, dal 2007 quindi al 2012, dal vediamo se mi, se mi sto sbagliando, allora dal, dal 2000-2001 hanno avuto l'autorizzazione a sperimentarlo fino al 2007, poi finisce questa autorizzazione, finisce in un nulla di fatto, cioè il farmaco non viene autorizzato per l'uso pediatrico per bambini e quindi gli viene interrotto al, al bambino, ed è in quell'occasione che i genitori scoprono che il bambino praticamente era diventato dipendente, ormai alla, all'età di 12-13 anni era diventato dipendente, aveva segni di astinenza, cominciò a diventare euforico, cominciò ad avere comportamenti di cui non erano, non erano più, cioè non conoscevano, insomma, non erano abituati a vederlo in quel modo lì.
Certo.
Diciamo che alla fine non erano tanto poi i comportamenti a preoccupare i genitori, perché successe un fatto spiacevole, che in spiaggia con dei bambini, con un bambino, aveva stava giocando e a un certo punto fanno rispoglia davanti a un altro bambino e questo bambino va a dirlo ai suoi genitori che denunciano quest'altro bambino. E quindi cominciano un po' dei processi presso il Tribunale dei Minori, che portano appunto di nuovo in reinseriscono di nuovo, portano all'inserimento di nuovo.
Quanti anni aveva Manuel a questo punto, Pierluigi?
12-13 anni. E quindi tutta questa vicenda riporta Manuel di nuovo in un'altra struttura, con ordine del giudice, in un'altra città, ad Arezzo. E qui succede anche che lì viene maltrattato, tenta di fuggire e così via. E c'è pure lì una vicenda poco chiara, che però una volta che viene fuori il giudice rimanda indietro il bambino alla famiglia. Dopo un altro periodo di un anno, di mesi, dopo un piccolo periodo di carceri domiciliari a un minore a casa del padre, decade questa, questa, diciamo, questa ordinanza custodia cautelare e viene lasciato libero per un annetto. Di nuovo i giudici si svegliano e lo rimandano in un'altra struttura, questa volta a Perugia. Lì di nuovo problemi di adattamento, diciamo, ci sono delle questioni sempre di violenza sia da parte di educatori che fra pazienti, e il padre di nuovo fa lo porta via di sua iniziativa. E il giudice gli dà ragione, visto, sentite insomma la sua testimonianza, e per altri anni, per un altro paio d'anni, rimane tranquillamente a casa. Poi si risvegliano di nuovo e lo rimandano di nuovo in un'altra struttura, sempre giustificato da quell'evento che portò appunto a quel processo all'età di 12 anni, che ancora adesso lo porta, se lo porta dietro, fino ad arrivare appunto all'ultimo anno in cui viene costretto ad andare in questa struttura dove rimane per da maggio a febbraio, insomma, quando ci hanno chiamato, in cui il ragazzo prende 30 kg in sette mesi prende 30 kg e diciamo che c'ha varie questioni, perché tenta sempre in un certo senso di andare via, perché non gli permettono, quasi sempre in punizione, che equivale a dire che non può uscire dalla struttura, anche se poi quando poteva uscire solamente accompagnato. Diciamo, era un sorvegliato speciale perché prendeva sulle sue spalle una sentenza di pericolosità sociale emessa dal giudice dei minori di Firenze.
Sentenza di pericolosità sociale che poi in realtà non trova un riscontro reale, nel senso che...
Non trova un riscontro reale, assolutamente. Infatti...
Sì, scusami Pierluigi, sono andato
a trovare il padre... Ho conosciuto i vicini, ho conosciuto diverse persone, ho conosciuto il fratello più grande, e tutti quanti, diciamo così, si stanno muovendo, si sta creando proprio un movimento per far uscire fuori da questo circuito Manuel. Vogliono fare un blog per raccogliere fondi, per le spese legali, vogliono raccogliere firme. È palese l'ingiustizia e il fatto che i giudici molto spesso si ritrovano ad autorizzare o ad avallare questioni senza averne la concreta conoscenza, basandosi solamente magari su dei rapporti scritti da chi, quando, magari dei vecchissimi che non coincidono con la realtà vera che si ritrova a vivere la persona in questione, la persona che lo circondano.
Certo, innanzitutto perché...
È la necessità delle istituzioni, cioè è l'incapacità di saper tornare indietro sui propri passi, di saper ammettere di aver sbagliato, oppure di cambiare idea. Cioè sembra che questo, le istituzioni, specialmente insomma istituzioni psichiatriche o di assistenza sociale, o piuttosto il Tribunale dei Minori, sia proprio incapace in questo senso, non riescono a fare giustizia, cioè non lo so, riescono solamente ad approfondire, ad ampliare un'ingiustizia e rendere poi veramente col passare del tempo questa persona cattiva, perché poi una persona che viene tenuta in cattività, che viene maltrattata, che non viene rispettata la sua volontà, viene strappata dai propri affetti, come può reagire? Come può diventare? Cioè, è naturale poi.
Certo, fanno in modo che si autoavveri.
È il mostro, cioè non so.
Certo,
se
fanno in modo che si autoavveri il pregiudizio che hanno costruito su questa persona. Il dato veramente sconvolgente, al di là della bestialità dell'istituzione psichiatrica che da questi microfoni abbiamo denunciato più volte, da questi meccanismi coercitivi schifosi che strappano le persone ai propri affetti senza tenere conto di nulla, dei contesti, e c'è ancora un dato più sconvolgente, cioè il fatto che poi in realtà Manuel non ha mai fatto male a una mosca.
Ah, è questo, bravissimo, gli vogliono veramente tutti bene, è un ragazzo, ora spero di avere l'occasione di vederlo personalmente, andare col padre in questa struttura, perché possono visitarlo solamente persone autorizzate dal magistrato di sorveglianza. Noi ci troviamo in una situazione di segregazione assurda veramente, e era meglio che quel processo andava a termine all'età di 12 anni, verificava la realtà dei fatti, di cosa fosse avvenuto, e magari fosse stato anche condannato per quello che ha fatto, diciamo così, un minore di 12 anni, e non avrebbe sicuramente avuto una pena così lunga, praticamente.
Certo.
Sto subendo una pena di 8 anni, ma non succede neanche a un adulto che fa un atto sceno in luogo pubblico avere una condanna.
Certo.
Di questo tipo.
Sì, certo. Poi...
un bambino di 12 anni e un ragazzolo bianco, perché praticamente più, come dire, una sentenza che stabilisce quando e quando sarà e quando uscirai, come un, anche ammettendo, capito, che Manuel fosse colpevole di quello che poi sarebbe
sì,
stato
colpevole di essersi denudato a 11 anni di fronte a un suo coetaneo, cioè voglio dire, sì. una roba
e poi pure i genitori di quell'altro bambino che sono andati poi a denuncia alle autorità giudiziarie.
Pierluigi, ti sentiamo peggio, non so perché, se tu riesci a riconquistare la posizione iniziale.
Aspetta, vediamo se mi sposto. Mi sono spostato un attimo, mi senti?
Sì, ti sentiamo bene.
Ecco, cioè, probabilmente, non so, io penso anche che Manuel, i comportamenti di Manuel nella fase in cui ha fatto quel gesto, erano proprio nel periodo di dismissione del farmaco che gli era stato tolto improvvisamente, quindi aveva dei comportamenti, degli atteggiamenti che magari venivano notati, e quegli atteggiamenti nell'immaginario sociale che viviamo sono subito, come dire, catalogati automaticamente, quasi magari senza rendercene conto, perché l'immagine ormai della devianza c'è stata abbastanza scolpita dentro la cultura comune, che subito ha portato ad una reazione di paura. Io ora sto facendo solamente delle deduzioni, come dire, sociologiche, di come, certo, delle persone abbiano potuto, non so, denunciare un ragazzino di 12 anni che magari più che dargli uno scappellotto, vestiti, vai via, no?
Certo,
fare una cosa del genere,
certo.
Oppure andare dai genitori e dire guardi che suo figlio, e poi era questione dei genitori, non lo so, fare qualcosa se ritenevano opportuno, però il fatto di una denuncia...
Sì, la cosa che gela il sangue è come poi si genò da un fatto così apparentemente abbastanza banale, di non grandissima rilevanza, si innesta una catena di eventi potenzialmente incontrollabili su cui poi nessuno ci mette il peso della propria responsabilità. È un po' degli automatismi, no? Dal carcere, l'assistente sociale, lo psichiatra,
sì, sì, sì.
Un po' ognuno ci mette del suo, e così si finisce a situazioni davvero gravi, perché poi al di là che questa situazione si risolva anche, noi ci auguriamo che si risolva, Manuel si porta addosso un fardello inimmaginabile.
Sì, poi quello che mi è venuto in mente e che vorrei dire è che forse anche il fatto che Manuel è un ragazzo molto grande, alto, grosso, cioè ora, come dicevo, pesa 120 kg. Ai tempi del quando aveva 12 anni, quando è successo il fatto, pesava 65 kg. Cioè, nel senso, era più grande della media dei bambini della sua età.
Tu dici che anche questo
oggi
ha pesato?
Sì, sembra quasi
una roba ottocentesca.
Sembra proprio l'immagine di Frankenstein, no? Cioè che faceva paura, però magari era solo l'immagine della grandezza che poteva incutere timore, invece la persona più buona e più dolce che esiste.
Sì, certo, proprio
nel
solco dei pregiudizi più abietti dell'antropologia criminale, robe
perfetto,
robe
sì, sì, sì.